fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
È stato un onore rappresentare il mio paese e il mio club, la Juve, alla cerimonia del Pallone d'Oro, musica e parole di Kenan Yıldız. Ma io dico questo, no? Ho visto il povero Yıldız, ti voglio bene, sei un ragazzo pulito, a parte che sei un fuoriclasse, secondo me ormai già quasi fuoriclasse, diciamo così, ma quel vestito sia lui che a Donnarumma è lo stesso sarto, perché erano larghi, o vanno di moto o sono larghi, non lo so. Comunque, ben ritrovati, questo è Fuori di Juve, saluto subito Federico Rossi, alla mia sinistra ovviamente Stefano Dischetti, che voleva dare il Pallone d'Oro, non vi dico a chi, è meglio che io stia zitto. All'Autaro Martinez,
che io a Locatelli, tu hai detto il centrocampista, io avrei votato Vitigna, io a Locatelli.
Io a Vitigna, guardate che vi dico, ma per darlo a un centrocampista, ragazzi, deve succedere il finimondo. Solo a Summer lo diedero quell'anno ingiustamente, se tu ti ricorderai, caro Stefano Dischetti. Ma noi abbiamo tanti problemi effettivamente a centrocampo, dobbiamo sicuramente invertire rotta dopo quello che è accaduto contro il Verona. E volevo concentrarmi, caro Stefano, anche sul discorso. Io ho fatto un podcast oggi, come tu hai visto, il mercato della Juve non decolla. La Juventus è stata elogiata come un leader per il mercato, soprattutto l'ultimo giorno, i due colpi, no? Zegrova e Openda, che insieme a David e la vecchia guardia degli attaccanti, mi riferisco ovviamente in particolare a Vlahovic, Yıldız, Conceição, era stato definito il miglior attacco, se non uno dei migliori, della Serie A. E invece purtroppo stentano a decollare. David aveva iniziato bene, salvo poi involversi con il corso delle giornate. Openda ancora, secondo me, deve un po' entrare nei meccanismi del calcio italiano, di quelli di Tudor, e ovviamente Zegrova un discorso a parte, perché sta lavorando alacremente, perché lui vorrebbe essere titolare contro l'Atalanta, però sicuramente avrà più minutaggio, sta facendo gli straordinari. Quindi, caro Stefano Dischetti, da miglior attacco della Serie A qualche problemino evidentemente c'è.
Beh, il problema più grande a Juve è il centrocampo. Il problema del più grande della Juve è il centrocampo. Io ritengo che il miglior acquisto della sessione di calciomercato sia stato mantenere Dusan Vlahovic alla Juventus. Quindi, e, dei nuovi acquisti, quello che mi entusiasma di più sulla carta è ovviamente Zegrova.
Ma
viene da un pregresso di infortunio importante, quindi gli va dato tutto il tempo necessario. Per quanto riguarda João Mario, Openda, soprattutto loro due, li voglio rivedere ancora dopo un po' di partite, perché da questi, cioè, se li dovessimo giudicare per questo primo approccio alla Juventus, non sarebbe diciamo una cosa entusiasmante. David mi sembra un ottimo attaccante, però non sono convinto che possa reggere il peso di un reparto da solo, e quindi ritorniamo sempre al solito discorso: se questa Juve debba giocare solo con un attaccante, con due attaccanti e tutto il resto. A Verona abbiamo visto due problemi importanti. Uno è sicuramente dal punto di vista arbitrale, lì diamo gli alibi alla squadra, nel senso anche certificato da Rocchi a Open Bar, no? Quindi due errori, sia il mano di João Mario che l'espulsione di la possibile espulsione di Orban. Però abbiamo visto anche un secondo tempo da un punto di vista tattico, per me veramente incomprensibile. Cioè, il secondo tempo la Juve ha giocato praticamente senza centrocampo, con i due centrali, cioè Azic e Koopmeiners. Cioè, praticamente la Juve non aveva nessuno a recuperare palloni a centrocampo. Quindi siamo stati in balia del Verona, che io faccio fatica a ricordare un calciatore del Verona.
Orban, che doveva essere espulso.
Sì, però dico, se devo dire i nomi, proprio
giovane,
faccio fatica. A parte
Montipò,
gli altri non ne conoscevo quasi nessuno. E quindi il secondo tempo siamo stati in balia del Verona. Ma perché? Perché a un certo punto noi non abbiamo avuto più centrocampo e abbiamo messi tutti in campo. Openda, Zegrova,
troppo tardi, secondo me. Stefano, aggiungo io, l'ho detto la prima cosa, ma ero qui con Santarelli durante colpo di tacco, vedere una coppia centrale di centrocampo, Koopmeiners, che purtroppo spero prima o poi risponda presente, e poi Azic, che non è un centrocampista davanti alla difesa, ma
sono due trequartisti, se possiamo dire.
Esatto, trequartista, può fare anche il centrocampista Azic, ma mezzala a tre convocazione offensiva. Quindi secondo me alla fine, Tudor, ti posso dire, l'abbiamo detto, adesso non, è inutile, non è che lo vogliamo crocifiggere,
no, ma
però
per
è andato
carità.
In confusione, secondo me a un certo punto una confusione totale. Spero che ritrovi la retta via, soprattutto che ritrovi qualche calciatore, che ritrovi i gol, il centrocampo vedremo adesso. Thuram per esempio era da togliere prima perché non ce la faceva proprio, Stefano,
però,
dal ventesimo.
Thuram era da togliere probabilmente prima,
non ce la faceva.
Però a quel punto c'era anche la questione di Locatelli, no? Già ha fatto scaldare Coppa Miners il primo tempo. Cioè, andavano fatte queste valutazioni. Detto ciò, secondo me, a un certo punto forse sarebbe stato il caso comunque di mettere McKennie e nel caso magari Azic avanzarlo sulla linea dei trequartisti o anche lo stesso
Coppa
Miners.
Cosa che ha fatto
Miners
negli ultimi minuti, perché lui quello è. Poi, tra l'altro, Stefano, al di là del vero no, dobbiamo pensare all'Atalanta, l'ha detto giustamente tu. Atalanta, certo, non sarà l'Atalanta di Gasperini, però comunque l'Atalanta. Atalanta, Villarreal e Milan. Dopo questo trittico, secondo me, qualcosina in più sapremo, no, sulla Juventus? Io credo di sì, perché guarda che Villarreal, Stefano, non è una passeggiata di salute lì, eh?
Assolutamente no, anzi, non è che abbiamo questa grande, diciamo, statistica con il Villarreal e anche ricordi, no? Nel senso, recentemente abbiamo avuto anche un'esperienza fortemente negativa in Champions League col Villarreal nella doppia sfida. E io credo che Tudor debba fare il salto di qualità. Debba fare il salto di qualità in che modo? Cioè, nel senso, in partite come questa, ad esempio col Verona con un'unica punta, avere tre difensori centrali bloccati dietro, a un certo punto passa la difesa a 4, passa 4-3-3, cioè, nel senso, cioè, fai qualcosa. Se il centrocampo sta così in sofferenza, passa un centrocampo a 3, difesa a 4, cioè, va per forza fatto qualcosa. Non è possibile, non puoi giocare sempre con questo modulo costantemente, a un certo punto addirittura inventarti Open Da tutta fascia a sinistra. Cioè, io ho grande fiducia in Tudor, perché comunque sia, quando parla parla veramente bene, ha riportato comunque la Juve a lottare fino alla fine. Veramente le partite della Juventus l'abbiamo visto con l'Inter e col Borussia Dortmund, anche quando sei sotto due gol, un gol a 5 minuti, hai comunque l'impressione che la Juve possa fare qualcosa di importante fino in fondo. Però io da sempre nel calcio moderno gli allenatori che non si adattano a più moduli a seconda dei giocatori a disposizione, secondo me hanno le ore contate, che poi non vuol dire questo che Tudor verrà mandato via, che non mangerà il panettone o tutto il resto, però hanno le ore contate, nel senso che chiaramente se la Juve a un certo punto dovesse vedere che Tudor, nonostante tutto, nonostante il passato bianconero, non sia proprio l'allenatore giusto, cominceranno in dirigenza a fare delle valutazioni per il futuro.
Allora, Rocchi, la decisione non è corretta rispetto al rigore assegnato per il fallo di mano, si fa per dire, di João Mario. La decisione, dice lui, non è corretta, non è calcio di rigore. L'altro episodio non è uguale, la dinamica non rende punibile il braccio di João Mario, il giocatore va per colpire di testa, eccetera eccetera eccetera, così come ha detto era anche espulsione Orban. Quindi lui l'ha riconosciuto, poi però ha detto Tudor però deve stare attento a come parla, altrimenti succede una gazzarra. Caro Rocchi, prima dice una cosa poi l'altra, però io vi confermo i miei sospetti, perché ieri sera poi ho ricevuto un messaggio di 10 minuti del mio amico, mi ha confermato che in seno all'AIA, ragazzi, c'è proprio una guerra, scusate, uso questo termine in maniera impropria, ovviamente non una guerra, insomma, diciamo così, una lotta intestina tra le varie fazioni. Addirittura ci sono dei vecchi seguaci di Nicchi che sono contro una cordata di Rock, insomma è un po' un caos totale. E mi viene da dire questo: se il buongiorno si vede dal mattino, al di là della Juventus, caro Stefano, ne vedremo delle belle dal punto di vista arbitrale barra VAR, perché già 5 episodi gravissimi, Bologna, Genoa, il Milan, la protesta di Allegri. Ieri sera il povero Pisa meritava almeno un rigore, niente, nemmeno ieri sera, quindi più quelli della Juventus. E quindi temo che quest'anno vedremo, come ho scritto, delle inondazioni clamorose. Ma caro Stefano, alle 19.35 avremo il nostro amico Fratini, che come sapete è un intermediario di mercato ma è anche talent scout, perché secondo me avevamo parlato tempo fa della dirigenza, che necessita a mio avviso di un direttore sportivo e di conseguenza, dico io, anche di una squadra di talent scout. Tanto, caro Stefano Discreti, siccome non possiamo prendere dei giocatori a 70, 80 milioni eccetera, bisognerà cominciare a riscoprire qualche ragazzo che invece poi esplode, tra virgolette, no? In senso ovviamente positivo. A proposito, caro Stefano, di mercato, poi lo chiederemo anche a Fratini, sembra insomma questo nome di Milinkovic-Savic che torna alla ribalta ora dopo ora, poi chiederemo a lui, a Michele, se magari veramente la Juventus stia facendo meno un pensiero su questo calciatore. Secca, lo riprenderesti tu?
Lo riprenderei, la Juve in Italia, nel campione italiano, sì, sicuramente sì, nel senso...
Aspetta, dopo che ha giocato pure in Arabia Saudita, quindi...
No, qui, no, è proprio quello, dobbiamo andare a vedere, cioè adesso lui ha un ingaggio proibitivo, quindi cioè, abbiamo visto tutti i calciatori che poi sono andati a giocare là per ritornare ad una condizione sufficiente, dai, diciamo minima. Ci mettono del tempo, quindi tu lo riprenderesti a gennaio magari per avere qualche colpo da qui alla fine della stagione, per poi averlo a settembre, diciamo, pronto per la prossima stagione. Però il discorso è quello sempre, cioè quanto dovresti spendere tu per Milinkovic-Savic, perché non è più il Milinkovic-Savic che era trascinante con la Lazio, no? Quindi esatto. Alla fine uno è un giocatore che magari ci vogliono mesi, cioè quanto gli offri? Quant'è l'offerta per Milinkovic-Savic?
Ma più che altro anche l'ingaggio, Stefano.
No, io dico quello proprio.
Ah, sugli ingaggi, certo. Le pretese non potranno essere certo quelle filo arabe, non dal punto di vista politico, ovviamente. Però, caro Stefano, ai nostri amici oggi voglio chiedere questo, perché è un momento, diciamo così, un po' delicato, bisogna stare un po' attenti adesso, sicuramente bisogna rifarsi rispetto al pareggio che io ho visto come una sconfitta, anche se poi 14 tiri del Verona nella ripresa ha avuto più occasioni la squadra veneta e grazie a Di Gregorio non ha vinto la partita, diciamolo, sottolineiamolo questo. Se voi adesso doveste dire qualcosa, un tweet, qualcosa di breve a qualcuno, caro, non lo so, per esempio caro Tudor, immagino, oppure caro Vlahovic, oppure caro Pendà, oppure Stefano Discreti, a chi scriverebbe nel caso in cui avesse l'occasione, un X, una raccomandazione, una richiesta, adesso come adesso, ad oggi?
Calciatore o...
Come vuoi, scegli tu.
Caro Igor, cambia modulo. Caro Igor, cambia modulo, perché questa Juve, proprio il mercato di questa Juve non è stato predisposto per come stiamo giocando.
Ma infatti è questo un po' il dubbio, caro Stefano.
Non abbiamo nemmeno alternative sugli esterni a tutta fascia, nel senso c'è solo Cambiaso veramente di ruolo e João Mario che si sta inserendo, se no altrimenti poi devi adattare Kalulu, devi adattare McKennie, cioè io credo che la Juve debba proprio valutare una possibilità di un cambio modulo.
E diteci anche la vostra, chi
che
scrive...
non sia il 3-5-2, però,
no, cioè, altrimenti,
perché altrimenti cambierebbe, altrimenti poi alla fine bruceresti in un colpo solo con Sesao, Zegrova, cioè alla fine no.
Allora, diciamo così, sabato fischio d'inizio alle 18, nel caso in cui la Juventus cambiasse modulo, capireste la genesi di questo cambio, cioè Tudor sta ascoltando Stefano Discreti.
Sì, facciamo.
questa scommessa. Allora, ha parlato, te lo ricordi, Collina, definito l'arbitro, anzi è stato anche premiato un anno come arbitro più bravo del mondo, onore rappresentare l'Italia, arbitrare mi manca tantissimo, ha parlato alla sede del VAR di Lissone, che sta facendo più danni della grandine. Allora c'è Pierre che scrive, eccolo lì, quando c'è quel paravento, però lui ha usato un altro termine in senso buono di Discreti, è sempre un piacere, insomma.
E dai, no?
Sto Discreti. Allora, la mia proposta sarà bocciata sicuramente, ma come no, fate, proponete, ma io penso che il rigore sia una cosa seria. Il rigore è un gol al 90%, non si può dare un rigore per un tocco casuale o per un fallo a un calciatore che sta uscendo dall'area e quindi non è pericoloso, quindi non avresti dato quello al Pisa, però le regole sono queste, ragazzi, darei rigore solo se qualcuno prendesse la palla con la mano sulla linea di, addirittura sulla linea di porto se il calciatore viene atterrato da ultimo uomo. In tutti gli altri casi darei punizione in area a Francesco. Quindi Francesco difende l'operato dell'arbitro ieri, che non ha dato il rigore a Pisa, e, però allo stesso tempo dice che ovviamente non era rigore nemmeno, ci mancherebbe altro. Io all'inizio pensavo lo fosse, Stefano, poi riguardando, rileggendo, ricordandomi questa regola della palla in attesa, però secondo me per quanto riguarda il fallo di mano devono mettere una regola netta, precisa e non interpretabile. Fino a quando ci saranno degli episodi interpretabili, secondo me avremo dei problemi seri, perché deve interpretare prima l'arbitro, però deve interpretare anche il VAR richiama l'arbitro quasi sempre, Stefano, quando l'arbitro viene richiamato, a meno che non abbia una grossa personalità, e non vedo attualmente arbitri caratterialmente molto forti, sicuramente dà ragione al VAR.
Cioè, tra l'altro, proprio per, intanto volevo dire, stavo leggendo l'attualità, l'Udinese si sta guadagnando la Juventus in Coppa Italia, sta vincendo 2-0 al termine del primo tempo contro il Palermo, e quindi si guadagnerebbe il turno a eliminazione successivo con la Juventus.
Il Palermo di Pippone Inzaghi, che Pippo nel senso che è quello grande, Pippo Inzaghi, che sto vedendo una cosa, Stefano, stavo riflettendo con un mio amico, a livello di qualche volta Serie C, Serie B, non è male come allenatore, poi però come
è uno specialista,
come prova a fare il salto di qualità,
il Neto Sonetti dell'epoca contemporanea, cioè specialista in
Sonetti del terzo.
No, per quanto riguarda il VAR, volevo dire che Capuano, se avete avuto modo di vedere Open VAR con Rocchi e tutto quanto, cioè Capuano quando va
Rapuano
quando viene richiamato al VAR, cioè dice quello che ha visto, che era la realtà, cioè il pallone gli sbuca all'improvviso, e sono i due del VAR che lo inducono in tentazione dicendo no, dicendo, guarda, ti faccio vedere bene, guarda questo, guarda qua, guarda qui, guarda su, guarda giù, no ma guarda che gli sbuca, guarda, gli va sull'avambraccio, lui dice ma non è che gli, che il difensore davanti gli copre la visuale e quindi lui la vede a lui, no guarda quest'altra inquadratura, cioè quindi Rapuano aveva deciso bene, sono stati
indotto all'errore dal VAR. Dai, ma
quindi,
te l'ho detto,
aveva deciso bene.
Te l'ho detto, il VAR invece di aiutare, quindi la tecnologia invece di dare una mano agli arbitri, li sta danneggiando, pure anche perché, insisto, non ci sono più direttori di gara di una certa personalità. Prima di dare la linea a Federico Rossi per la pausa, quindi poi collegarci con Michele Fratini, ascoltiamo un po' gli umori della gente da casa.
Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Taranto.
Giacomo,
ciao.
Io penso che se l'attacco e la difesa, ragazzi, non carburano, perché il centrocampo non esiste. Ossia, non esiste alternative a Thuram e a Locatelli, che poi quando non sono in giornata sono giocatori normali, ragazzi. Quindi soffriamo sia in difesa che in attacco. Il problema è che anche in attacco, non so come la pensate voi, anche gli ultimi acquisti, Openga e Davis, non sono prime punte, ragazzi. Noi non abbiamo
bravo.
Un sostituto di Vlahovic,
bravo,
perché sono punte di movimento,
applauso.
Ma non nel perno centrale che molte volte ci serve
dall'inizio.
A noi.
Bravo,
cosa
Giacomo.
Ne pensate?
Giacomo,
fino
guarda, grazie Giacomo, un abbraccio, lo dico dall'inizio, non sono veri nove, anche se De Vita ha giocato centravanti in Francia, ha fatto 25 gol nell'ultima stagione, ma parliamo del campionato francese. Openda ha detto io mi sento numero 9, però loro secondo me sono... Guardate, mi ricordano ogni tanto, soprattutto De Vidi in alcuni frangenti delle gare, i famosi centravanti di manovra che Stefano Discreti, anche se più giovane di me, immagino ricordi molto bene. Più che la punta vera, che è l'unica punta vera che ha la Juventus, punto, o meglio, centravanti, per come lo intendo io, attenzione, è proprio Vlahovic, quindi sono d'accordo con Giacomo. Prima di dare la linea alla regia, però leggo questo. Caro Stefano Discreti, per cortesia, per correttezza, puoi ammettere che Tudor non ti piace? Te lo dice Carlo, dai, ammettilo.
No, assolutamente non...
Hai 0 secondi di tempo,
no,
vai.
Assolutamente non è che Tudor non mi piace. Dobbiamo valutare se Tudor è l'allenatore giusto per tornare a vincere. Per tornare a competere, secondo me sì, è l'allenatore giusto. Per tornare a vincere io non sono convinto.
Staremo a vedere. Allora 340-54-25324, scrivete una letterina, non si usano più se non a Natale i bambini, ma scrivete un X a chi volete voi della Juventus, chiedendogli, che ne so, qualcosa, quello che volete, non i soldi immagino.
Fuori di Juve.
eccoci qua di nuovo in diretta. Federico Rossi che mangia ovviamente a quest'ora, Stefano Schedi che non so cosa stia vedendo, qualche film, qualche fiction, non lo so, oppure sta pensando a qualche film, non so, su chi lo faresti attualmente? Un docufilm attualmente? Veloce però, perché abbiamo Stefano Fratini e Michele Fratini.
Su Ildiz,
che...
su Ildiz, dai.
Ah, su Ildiz? Sì.
Facciamolo su Ildiz, dai. Facciamo una cosa. Kenan, di speranza. Kenan, saranno Kenan. Famosi, saranno famosi.
Saranno famosi, lui già lo è.
Già lo è, ma può già diventare ancora più.
Speriamo, dai. Allora, l'operazione di mercato meglio riuscita è stata quella di mandare via Giuntoli, che avrebbe venduto il Diz per far fare il suo ruolo a Coppa Meners, Forza Juve. Luca da Reggio Emilia, non credo, Ciao Quinti, ma le parole di Rocchi che vi ho letto prima, la dopo in bar, che ha detto che Tudor ha esagerato nel lamentarsi, sì, ha detto esagerato, così succede una gazzarra, ha usato questo termine, secondo me doveva lamentarsi pure la società, doveva portare Elkan come faceva Agnelli ogni volta che qualcuno sbagliava con la Juve. Gli arbitri non sono abituati a sentire lamentele, gli allenatori della Juve, adesso abbiamo un allenatore che ogni tanto tira fuori gli attributi Liborio da Fucecchio, speriamo che basti quello che ha detto. A proposito di Agnelli, Andrea, in questo caso ho avuto la conferma, siccome tanti stavano pensando, sperando, credendo, supponendo che Andrea possa tornare alla Juventus, ieri una persona che non, diciamo, è abbastanza amico, mettiamolo così, di Andrea Agnelli, ha detto lo escludo nel modo più assoluto. Poi ragazzi, può succedere di tutto, perché magari Agnelli in quel comunicato ha detto delle cose, forse ne sta pensando altre, questo non lo sappiamo. Io dico solo, per favore, non uccidiamo Tudor. E chi lo sta uccidendo, ragazzi? Lui è l'unico che ci difenderà anche con una pistola in testa. Diamo tempo al tempo, il ragazzo si farà alla prima batosta, vedete, cambierà modulo. È un ragazzo intelligente, nato sotto Lippi. Marco da Richmond. Marco, due cose: A, io e Stefano Schedi siamo per la pace e non per la guerra; B, vogliamo bene a Tudor, però vogliamo bene anche alla Juventus, quindi se le cose vanno male, sai che insomma la Juventus, con tutto l'amore per Tudor, per chiunque, non è che poi ti diano proprio tutto questo tempo. Secondo me la Juve deve assolutamente entrare in Champions League. E insomma, tu dici alla prima sconfitta, è vero che a Verona non hai perso, però contro il Verona oggettivamente io mi aspettavo i tre punti, non dopo aver visto la partita, ma in generale. Allora, mandiamo qualche audio, intanto contatto io.
Intanto vorrei dire una cosa, perché uno dei motivi, una delle cose che più preoccupa i tifosi della Juventus dopo la partita col Verona è la condizione fisica della Juventus, cioè nel senso, dice, ma com'è possibile che a settembre già stanno così i calciatori che sembrano già stanchissimi? C'è da dire una cosa che sicuramente l'avevamo detto mesi fa, ma andrà valutato nella progressione della stagione di quest'anno, che l'effetto mondiale si farà sentire. Cioè la Juventus alla fine ha avuto solamente 3 settimane di ferie i calciatori, e quindi ha dovuto compensare tutta la preparazione in un unico mese. Cioè il Milan ad esempio ha avuto 1,5 mesi di stop, la Roma 50 giorni, il Napoli addirittura 53 giorni, cioè quasi 2 mesi. Cioè il problema purtroppo è che alla fine i soldi del mondiale per club sicuramente li pagheremo in termini di stanchezza, questo è evidente. Quindi la Juve dovrà fare qualcosa, anche un richiamo specifico. Perché,
beh, presumo sia previsto, Stefano,
perché
però
è evidente che comunque sia, rispetto alle altre squadre, la Juve è un po' come voglio quasi dire, oddio, non me lo fa dire,
dillo, però senza, insomma,
è un po' come quando la prima stagione di Ancelotti un po' crollammo perché avevamo fatto l'Intertoto, no? Quindi una competizione, eravamo partiti prima di tutti, cioè, e quindi è questo. Cioè, purtroppo quest'anno la Juve ha quasi un mese di gap con tutte le squadre con cui sta.
Quindi anche l'Inter andrà male per questo motivo?
Non penso che i giocatori dell'Inter stiano così in una condizione, prendi Lautaro e altri, che sembra Di Marco, a parte il gol dell'altro, però che sembrano proprio dei giocatori completamente diversi. Non penso che siano così per altri motivi. Il mondiale per club si farà sentire, secondo me.
E allora non abbiamo speranze,
no,
Stefano, però adesso è una rosa,
no,
i cambi,
perché
esempio, io non mi sinceramente non voglio,
no,
pensare alla
anche
stanchezza,
anche
dai,
perché
settembre,
comunque
su.
I 4 nuovi acquisti non hanno fatto il mondiale per club,
dai.
Quindi ci sono le forze fresche, ci sono altre situazioni, c'è gente come Miretti, i nuovi arrivati, quindi non è solamente quello. però ovviamente potrà incidere se non fatta una preparazione ad hoc per recuperare. Cioè Bremer e Cabal non hanno fatto il mondiale per club.
Appunto, Juventus Next Gen Torres 0-0 dopo il primo tempo, si riparte, ripresa. Poi io dico solo per... questo l'abbiamo già letto. Io, cari ragazzi, non riesco a capire come mai a Verona non sia entrato McKennie, che era il giocatore a centrocampo più adatto per una partita così fisica e intensa, Stefano da Roma. L'abbiamo detto subito, anch'io l'ho detto subito lunedì, insomma, ieri, perché se non altro rispetto a Azic era più, è più centrocampista, certo. Anche se davanti alla difesa non è il massimo, però insomma non lo sappiamo. Tra l'altro mi viene anche da dire che McKennie non è che forse nelle gerarchie di Tudor non è proprio tra i primi. Aggiungo, ricordo che scade nel 2026 il contratto, non è escluso che vada via, che vada via zero. Non ho capito perché hanno mandato l'arbitro in via a fare sfacelli anche lì, doveva essere fermato per 10 giornate lui e il VAR. Saluti Antonio da New Jersey. Bravo Antonio, non capisco perché un arbitro che ha fatto malissimo, e anche poi il VAR in questo caso Aureliano, per punizione vadano in B. La punizione poi spetta alle squadre che verranno arbitrate, magari non si informa, come i calciatori restano in panchina o non vengono convocati, anche gli arbitri potrebbero essere fermati. Ora non è che stiamo chiedendo, no? Abbiamo Kop, Milinkovic non può fare di peggio, Flavio La Rosa. Questo è anche vero, povero Milinkovic. Povero Kop Manners. Teun, riprenditi, ti prego. Noi ti vogliamo bene perché sei un giocatore della Juventus. Fai anche un po' di tenerezza, onestamente. Io poi le persone in difficoltà mi fanno sempre un po' di tenerezza, però devi rispondere presente, perché comunque vesti la maglia della Juventus, stai avendo tante occasioni, quindi dai, facci capire che sei ancora il giocatore che abbiamo ammirato nell'Atalanta. Questo progetto è una nuova incognita, un corpo senza testa. Centrocampo è un buco nero, centrocampo a due ti funziona se c'è in campo uno come Tonali che da solo fa reparto. Magari il centrocampo di domenica sera era patetico, ci infilavano con mezzo passaggio. Ciao da Luca. Poi Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, la Juve attuale dovrebbe giocare con 4-3-2-1 di milanista memoria, con il Diz stile Kakà, il famoso arbitro di Natale ancelottiano, no? Ricorderai, Stefano?
Assolutamente sì.
Sì, io invece vedrei più il Diz dietro a due punte, guardate che vi dico, però sono punti di vista ovviamente. Cioè, ragazzi, io manderei Coppi in Arabia Saudita e prenderei Milinkovic, Savic, Arabia Saudita e proprio il campionato adatto a Kop Manners. Antonio da Caserta. Caro Stefano Discreti, Kop Manners ok, Azic non sappiamo, secondo me non può riproporlo in quella posizione, quindi ti chiedo, tu vabbè, se lo chiedo a te già dirai Locatelli non lo voglio vedere più in campo, Thuram deve riposare, ma non abbiamo centrocampisti, Stefano, anche perché l'ipotetico ritorno di Miretti non ti esalterebbe, se un altro che è anti Miretti, quindi siamo rovinati a centrocampo. Ora ovviamente estremizzo il concetto.
Questo è ovviamente estremizzare il concetto, ma era il reparto principale da rinforzare e tu lì praticamente hai perso Douglas Luiz e l'hai sostituito con
che
ritorno,
però non giocava mai, poi
sì che non giocava mai, però sulla carta tu l'anno scorso l'avevi pagato 50 milioni, era stato quello l'investimento più importante, che tu l'hai sostituito con il ritorno di Miretti. Cioè la Juventus ha un problema serio a centrocampo,
e questo è vero,
sono anni che si dice, cioè io non è che voglio poi andare a fare, allora noi prendiamo difesa della Juventus complessivamente, anche con i rincalzi, secondo me è una delle migliori della Serie A in assoluto. L'attacco l'abbiamo detto, quei sei, poi magari quelle più punta, quelle meno punta, però quei sei secondo me è proprio il miglior attacco della Serie A. Il centrocampo io...
Però aspetta, fermati, ti posso fermare? Ti interrompo. È il migliore Stefano, però devi dimostrarlo in campo.
No, lo devi dimostrare, però io dico di no.
Potenzialmente.
Io invece se ti vado a vedere i centrocampisti.
Nemmeno potenzialmente, dici tu.
No, nemmeno, perché se tu prendi la coppia, io prendo la coppia Locatelli-Thuram. La confronto, non dico col Napoli che De Bruyne, McTominay, non dico col Milan Rabiot, Modric, perché proprio non dico con Çalhanoğlu e Bar. Ma se io la confronto, faccio esempio con la Lazio o con la Roma, cioè sì.
Grazie.
Rovella e Guendouzi non sono inferiori a Thuram e Locatelli,
insomma.
Coné e Cristante non sono inferiori.
Ah, non sono inferiori. Ah, okay,
stanno su quel livello. Ederson e Derune non sono inferiori a Locatelli e Turam. Cioè, il problema della Juve è che il centrocampo della Juve non è un centrocampo da squadra di vertice. Questa è la realtà.
Questo è il problema. Allora, sentiamo anche il parere di chi le squadre aiuta, diciamo così, a costruirle, no? Anzi, poi ci darà anche qualche consiglio per gli acquisti, e parlo ovviamente del nostro amico Michele Fratini. Ciao Mick.
Ciao Michele.
Ciao, ciao Quintiano, ciao Stefano, ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro, caro Michele, ti chiedo subito questo. Qui siamo un po' preoccupati, soprattutto i radioascoltatori, perché la Juventus, che ha dei problemi in difesa, perché è vero che con l'Inter hai vinto, è vero che col Borussia Dortmund è rimontato e pareggiato, ma ha incassato 7 gol in 2 partite, non hai vinto contro il Verona. Il problema principale delle squadre ovviamente è il centrocampo. La Juventus, è vero quello che dice Stefano Discreti, che è un po' disfattista, che la Juventus non ha un centrocampo all'altezza di una squadra di vertice?
Innanzitutto Retifio, la Juventus una settimana ne ha subite 8, perché ne ha prese 3 con l'Inter.
Sì, no, io dicevo le prime due, certo.
Ah no, io dicevo in una settimana sono
certo.
Sono tantissime secondo me. La Juventus ha iniziato molto bene come l'anno scorso, ma devo andare un po' controcorrente, anzi con la corrente, che mi lascia grandi dubbi. Io non vedo una grande coperta al ruolo per ruolo della Juventus a livello internazionale. Per una Juventus rimaneggiata, una Juventus che non è molto cambiata rispetto all'anno scorso. È arrivato Jonathan David, si è presentato bene con una rete, e Vlahovic sta facendo il suo, perché mi ricordi quanto prende vi potete ricordare quanto prende Vlahovic da diversi anni alla Juventus?
Poco, 12 milioni netti l'anno, pochi.
Ecco. Allora dico, la Juventus chiaramente le partite si vincono a centrocampo, condivido con Stefano, però la Juventus al centrocampo, a mio avviso, è vero che la Roma ha Koné, è vero che c'è Anguissa a Napoli, dico a livello poi di caratteristiche, la Juventus a Turam è un grandissimo calciatore, cioè Kefren è veramente forte. Allora dico, i tempi gli manca un regista, perché anche Turam è diciamo, non è un è alla doppia fase, è un
box
calciatore
box.
Che bravo, moderno, centrocampista moderno, potrebbe giocare nel campionato inglese, lui è un francese, però anche lui è nato in Italia, dunque è internazionale. La Juventus gli manca qualcosa lì. Locatelli ha provato a venderlo quest'estate, non c'è riuscita, perché chiaramente voleva capitalizzare, non c'è riuscita, e Locatelli è rimasto a disposizione. Tra l'altro la cosa da elogiare, la caratteristica da elogiare Locatelli è che si impegna tantissimo, da sempre il cuore, a prescindere dall'esito, che può essere a livello internazionale o meno. Però la Juventus latita in difesa, a mio avviso latita moltissimo in difesa, perché prendere 8 reti in una settimana deve iniziare a far pensare. È vero che ha preso 3 con l'Inter e era anche svantaggio alla fine, poi l'ha rimontata. È vero che con il Champions League in casa contro il Borussia Dortmund perdeva 4-2, dunque uno può dire grande mentalità, perché hanno rimontato l'impossibile, in 2 minuti hanno rimontato le reti in Champions. È vero che a Verona è stata una partita un po' così, dove addirittura l'arbitro che ha condotto la gara è stato retrocesso in Serie B, dunque qualcosa è accaduto, io rimango alla cronaca. È una Juventus, ripeto, a mio avviso una Juventus che lotterà fino alla fine, però non così, a mio avviso, non può arrivare né prima del Napoli né prima del Milan, perché il Milan, a mio avviso, è una squadra molto attrezzata. E l'Atalanta, nonostante Juric sia stato il discepolo per tanti anni di Gasperini, che appunto voleva, corteggiava la Juventus, Juric sta prendendo le misure ora, insomma, stanno ruotando tutti, è tornato Lookman, pallino della Juventus fino all'ultimo, addirittura lui voleva essere svincolato per andare a Torino, dunque abbiamo dato già una notizia a Demmo, una notizia.
Ci hanno ripreso tutti, ci hanno ripreso tutti, tutte le testate.
Immagino. Dunque dico, la Juventus a mio avviso in una cosa è migliorata molto, nella riservatezza delle notizie, nella compostezza della vecchia signora che ha ripreso, nello stile anche, a mio avviso la Juventus, ecco, sta riprendendo tutto ciò. Però in campo vanno loro, vanno i calciatori.
Vai Stefano.
Sono loro che fanno la differenza. Puoi mettere la grinta di Tudor, ma non è bastante. Manca, non è una Juventus internazionale, per me. per me. Allora che fa? Poi vi lascio, Stefano, ti lascio tranquillo. Che fa la Juventus? Vede Delap, il solito Leon Delap che è andato al Chelsea, 30 milioni, è andato lì, ma anche lì gioca e non gioca. Ha vinto anche lui un mondiale per club, ha detto la sua, ha dato la sua. Però insomma, Delap, allora a gennaio arrembaggio, se parte Vlahovic arrembaggio, prego.
Allora Michele, intanto volevamo qualche conferma, se hai indicazione, su questa voce che è tornata a circolare per il centrocampo della Juventus di Milinkovic-Savic, se secondo te magari ci potrebbe essere effettivamente qualcosa, o perché sanno che la Juve a centrocampo è messa male e quindi tutti i giocatori che vanno scadenza, parametro zero, oppure che magari sono fuori dal progetto,
la
costano alla Juventus.
La suggestione reale, tra l'altro fece il gol del 2017, oggi ho appreso da qualche media che ruota gravita intorno alla squadra bianconera, di Pjanic. La suggestione reale è che Pjanic interessa a mezza Serie A, una delle quali è svincolato anche alla Juventus. Ma come sta Pjanic, questo 90, questo centrocampista internazionale del 90, che a Firenze lo vorrebbero perché parla la stessa lingua di Zeko, alla Juventus manca l'esperienza, si può dire manca l'esperienza al centrocampo, si può dire, sì, si può dire, manca l'esperienza, due ottimi profili, quali Kefren e Locatelli, Locatelli 98, quell'altro 90, Pjanic. Dunque, secondo me, non mi stupirei nel ritorno, più che di fiamma, di squadra, di Pjanic, che è un giocatore che adesso stanno chiamando tutti, ma non perché Modric ha 39 anni e si parla di un altro calciatore con altre caratteristiche, però perché Pjanic, che ne ha 4 meno di Modric, nel campionato italiano, se sta bene...
Può far comodo.
Può fare molto comodo, perché è un giocatore di caratura internazionale ai tempi giusti, magari non ha subito 90 minuti, però visto il triplice impegno, anzi quadruplo, della Juventus, sicuramente dovrebbe fare comodo, non più notizia perché è già stato lì, però insomma, meno male l'ha svincolato la Juventus, potrebbe condizionale prenderlo.
Quindi non è vero la voce su Milinkovic-Savic?
No. Allora, a parte che chi va in Arabia, io penso a che sì, che lo voleva a mezza Serie A, addirittura Pioli lo voleva riportare a Firenze, è andato dal Barcellona in Arabia, che sì, sapete quanto uno come che sì, che a quantità, diciamo il nuovo Seedorf, tra virgolette, perché ha le caratteristiche di Seedorf, anche lui cresciuto in Atalanta, andato al Milan, poi emigrato prima a Barcellona in Spagna e poi arrivare in Arabia. Allora, questi profili qua, quando vanno a guadagnare le pecunie, quando tornano indietro, a parte il progetto di poi dalla Champions League e Mondiale per il club, ma è chiaro che voglio avere anche qualcosa. Sono calciatori, a mio avviso, inavvicinabili. Sotto profilo monetario inavvicinabili. Dunque io non credo che, con tutto rispetto, Milinkovic-Savic, che lui sapeva andare in Arabia, sapeva andare a guadagnare. Certo, ha un fratello, ha un portiere, è stato a Torino, fagione del Torino, ora a Napoli, sta facendo anche molto bene, perché tra l'altro l'ho visto molto bene ultimamente Milinkovic-Savic, non è quello del Torino, ha messo la mano a Napoli e la mentalità di Conte, il fratello dico, è il portiere. Dunque avrebbe anche un motivo per tornare in Italia, al fratello, ma non è abbastanza. A mio avviso, ecco, si rischia di troppo lontani dalla realtà, soprattutto dove la Juve ha dimostrato quest'estate di non andare a sperperare soldi, anche certo, se sarebbero investiti per un altro profilo. La Juve è Guardinga, ha fatto cessione, l'abbiamo visto tutti, tra l'altro, se non sbaglio, è la squadra di giunto di questa, perché uscite qualcuno ma entrate pochissime, dunque la squadra di giunto è rimasta questa, solamente si è abbottonata di più la società, tutti remano verso la stessa parte. Tudor è un motivatore, come ultimamente vanno molto di moda, vedi Gattuso in nazionale, vedi Baldini, Silvio Baldini under 21, vanno i motivatori, perché la differenza la fanno i calciatori. Quando un allenatore, un mister, anche un CT è bravo a disporli in campo, poi sanno loro e a mentalizzarli, sanno loro cosa fare. Dunque, se hai la qualità e la quantità, vai avanti e vinci, altrimenti si parla fino, non fino a domani mattina, fino alla fine dell'anno.
Allora, il mercato della Juventus era stato promosso da tutti, no? Migliore eccetera, soprattutto con gli ultimi due acquisti, Zegrova e Openda. Ora Zegrova ha problemi, sta recuperando, ma Openda, ma ci metto anche David, cioè alla fine hanno sbagliato a dare tutti questi voti alti al mercato, secondo te, della Juve?
Io direi di sì. Hanno sbagliato perché l'entusiasmo, la Juventus non solo fece benissimo all'inizio con Thiago Motta, qualche partì bene. La Juventus partì. Poi dopo, ecco, a me queste, tutte queste reti prese nell'ultima settimana, sì. Attenzione, attenzione. A me preoccupa molto. Perché? Perché significa che quel tridente, cioè quella difesa a tre, Bremer che tutti aspettavano, però era un infortunio, dunque è ritornato, ma Gatti e lo stesso, tra virgolette, che a me piace, lo stesso Kelly che tra l'altro gli inserisce bene, per carità, e non è bastante, la Juventus dietro gli manca proprio, a mio avviso gli manca, mi permetto, anche l'uomo d'ordine dietro, perché i cani, tra virgolette, quelli che mordono, ce l'ha già, manca uno dei tempi giusti, che tenga la squadra più corta, che non lo so, io la vedo in netta difficoltà. In attacco palla lunga, perché per ora l'unica cosa bella che ho visto con questa Juventus, devo dirlo, la posizione di Yıldız, finalmente svolge il suo ruolo. Lui nasce trequartista e quel ruolo fa meglio di tanti, per non dire di tutti. Lo fa benissimo, perché lui deve stare alla, deve inventare la giocata, passare la palla in profondità per Vlahović o Jonathan David, e poi appena vede la porta sguardare, lui deve tirare,
non c'è dubbio. Dobbiamo chiudere, se hai una domanda al volo, Stefano, sì, però devi rispondere in maniera proprio sintetica, perché...
Michele, ti aspetti da qui alle prossime settimane un cambio tattico o comunque un adattamento del modulo da Juventus da parte di Tudor, o sarà secondo te integralista in questo?
Un minuto, Michele, per
cortesia. Secondo me giocherà a 4 Tudor in difesa, difesa schierata, sì, lui è un difensore, lui tornerà alla difesa a 4, secondo me, sono quasi certo. Difesa a 4 a livello internazionale, in Champions, ma non solo, perché la Juventus sta subendo troppo. Dunque, quando giochi corto, devi essere bravo, e dietro sbagliano molto ancora. Tutto qua.
L'ultima al volo, solo un nome mi devi dire. Siccome sai benissimo, come lì ha rinviato ad ottobre, diciamo così, la nomina di un direttore sportivo, mi fai un nome che potrebbe essere, diciamo così, appetibile per la Juventus di un direttore sportivo?
No, ma io torno a ripetere.
Al volo, dai.
Secondo me, l'ho già detto, secondo me sarà Claudio Chiellini. Rimarranno all'interno della società, non vanno oltre. Rimangono lì perché vogliono continuare il progetto Juventus con i Juventini, con coloro che sono cresciuti lì. Andava a fare l'esperienza a Pisa, è tornato, fa l'Under 23. A mio avviso diventerà lui il futuro...
direttore sportivo.
Staremo a vedere.
Grazie mille Michele, buona serata. Grazie. Allora, non so se sia una suggestione, ma Pjanic, giustamente lui dice, ma tanti soldi, perché guadagna Stefano, non so quanto sia il contratto di Milinkovic, è vero che può ridurlo, ma di quanto?
Sono tutti giocatori che ovviamente devono fare una scelta,
ma pesantemente deve.
Lo so, è anche vero che lui in tre anni, quattro anni ha guadagnato soldi, sì, che potrebbe,
sì, certo.
E stanno bene le prossime 10 generazioni se non li sperperano, no. Quindi alla fine c'è anche un modo di dire, a un certo punto, se tu in banca hai 500.000 euro o 3 milioni è un conto, c'è una grande differenza, ma se tu ne hai 37 o 39 milioni,
non ti cambia la vita. Siamo giunti al break. Scrivete una letterina, un X, un post, comunque, a chi volete voi. Stefano ha scritto a Tudor e gli ha detto: caro Igor, cambia modulo. Vedremo se già verrà ascoltato. Stefano Discreti. Lo vedremo già sabato contro l'Atalanta.
Fuori di Juve.
Allora, caro Tudor, ti scrivo, ha detto il nostro Stefano Discreti, ti prego, cambia modulo. Poi non so voi a chi vogliate scrivere, io dico la verità, caro Teun, Coppa Miners, ti prego, dacci dei segnali di vita, perché dovresti essere, potresti essere veramente il centrocampista in grado di farci fare il salto di qualità. Perché non rispondi presente quando vieni chiamato in causa, cioè quasi sempre? Io scriverei a Coppo Mendes. Stefano Ischetti scriverebbe a Tudor. Federico Rossi, non so a chi scriverebbe, della Juventus, diteci un po' la vostra, caro non so chi. Allora, la mia proposta sarà bocciata sicuramente, vediamo un po', ma io penso, questo qui l'abbiamo letto prima, perché è un nostro amico che darebbe rigore soltanto se veramente qualcuno dovesse essere fucilato in aria, mi pare di capire. Ciao Quinti, ma le parole di Rocca, dopo Embare che ha detto che tutto era esagerato nel lamentarsi, secondo me doveva lamentarsi pure la società, parlare eccetera. Liborio da Fucecchio, lo sai, era nato a Fucecchio Stefano, vabbè non ve lo dico, va. Non ho capito perché hanno mandato l'arbitro in B e questo a fare facelli, anche questo abbiamo letto. Giustamente Rosà, che aveva scritto Flavio da Rosà, Milinkovic non può fare certo peggio di Coppa Mainers, ma io non so se sai Stefano, perché se continua così Coppa Mainers, è vero che se lo dovessi vendere, ammesso che qualcuno lo volesse, o lo dai in prestito Stefano, perché faresti una minusvalenza drammatica, no, economicamente parlando, nel caso in cui lo cederesti, cioè tu lo daresti in prestito a gennaio nel caso in cui continuasse così Stefano, perché così diventa veramente un problema serio, anzi già lo è.
No, in prestito no, chiaramente
lo so, però
dovresti provare una cessione o comunque sia uno scambio, no? Che è il modo migliore per recuperare, no? Con uno scambio è il modo migliore per recuperare quando tu praticamente passi un giocatore e magari lo metti ad una cifra importante e quindi rientri di un esborso, giocatore pagato 60 milioni dopo due stagioni, cioè se continua con questo trend dopo due stagioni così proprio l'avresti svalutato, l'unica opzione che hai è veramente fare un'operazione, dico adesso visto che è stato citato da Michele Pjanic, un'operazione Pjanic Arthur, cioè scambi Coppa Mainers, non lo so, con un altro giocatore e fai scambi alla pari a 50 e 50 e tu salvi, diciamo, la
baracca.
La baracca, se no oggi come oggi, se vai a vendere oggi come oggi Coppa Mainers, non ci fai 30 milioni secondo me.
Allora, caro Cutigliano, che presumo sia Quintiliano, le partite con Inter e Borussia Dortmund sono frutto di episodi casuali, squadra in confusione, non si può giocare con due centrocampisti e poi inutile piangersi sull'operato dell'arbitro, così dal 99 dopo l'episodio Ronaldo Giuliano, 89 forse, dobbiamo essere più forti del sistema come lo siamo stati e ad oggi non lo siamo. Francesco 27 da Pistoia. Io scriverei a Comolli di fare bravo Luca da Reggio Emilia, di fare scouting per trovare il nuovo Deschamps, il nuovo Khedira, poi volevo dire, ma anche altri nuovi, cioè in generale, poi volevo dire che credo dobbiamo smettere di dare contro l'allenatore, ne abbiamo cambiati 3 in 3 anni, facendo così non è possibile costruire nulla di buono, forza Juve, Luca da Reggio Emilia. Guarda Luca, noi, almeno io, lo sosterrò fino a quando sarà sulla panchina della Juventus, però la Juventus, come diceva Stefano giustamente, deve fare anche i suoi conti, cioè io spero che quest'altro anno, spero, non staremmo qui a parlare di anno zero per l'ennesima volta. Che faccia tosta Rocchi, ci invita a moderare i toni invece di fare mea culpa una volta di più, per dirla alla discreti, ridateci i 3 punti Stefano, vai.
Ciao Quintiliano e Stefano, Sasha da Viterbo.
Ciao Sasha.
Allora, io vorrei dire una cosa. Secondo voi il modo di giocare di Cambiaso dà fastidio a Ilves? Perché io non lo vedo, cioè lo considero un giocatore forte. Ma però, da quando ci sono stati questi voci del City, io lo vedo un po' come se lui si sente un giocatore tipo alla Guardiola, nel senso viene dentro il campo, non va mai sul fondo, per esempio a fan cross di prima di sinistro, non lo fa mai. Rientra sul destro, prende la palla Ildiz e Ildiz è costretto a giocare sempre più largo. Secondo me quella è una cosa che bisogna bene considerare. Poi per quanto riguarda gli attaccanti, per me è facile perché David è solo 9, solo centravanti, come Vlahovic. E Openda invece è quello che può giocare in più posizioni. E l'equivoco è andato lì. Comunque dai, speriamo che trova una quadra. Darei più spazio a Adic durante le partite. Il primo cambio invece che Kurt Magnus a centrocampo fare sempre altri. Ciao, forza.
Non davanti alla difesa, rispondo su Cambiaso come la penso io. Secondo me non si dà non dà fastidio il Diz, anche perché il Diz sta più vicino alla porta, giustamente, quindi anche alla punta, se vogliamo, e Cambiaso ha più spazio per andare in fondo. Secondo me il fatto che crossi poco, non dico per niente ma poco, ma hai ragione, o che entra dentro ce l'ha sempre avuto questo, e che proprio lui secondo me sta attraversando un periodo non proprio ottimale. Non vorrei, visto che l'hai citato tu, che veramente l'essere andato vicino al City, e l'ha detto il suo agente, non l'abbiamo detto noi a gennaio, l'avesse un po' condizionato mentalmente. Spero di no, perché secondo me Cambiaso è uno dei più forti giocatori nel suo ruolo e italiani in generale. Non so come la pensi, Stefano Discriti.
No, sicuramente è un giocatore importante, un giocatore che chiaramente ha avuto questo problema della squalifica in questa prima fase di campionato. L'anno scorso era partito benissimo, poi c'erano state queste voci di mercato al Manchester City, un po' si è riaperso. Però in questo momento è l'unico vero esterno a tutta fascia della Juventus, capace sia di attaccare che di difendere. O la Juve cambia modulo, e ritorniamo anche al discorso fatto prima, oppure a tutta fascia hai João Mario, che però abbiamo visto è bravissimo ad offendere, ma quando deve difendere non è. Kalulu, che è bravo a difendere, ma lascia un po' a desiderare in fase di spinta. E dall'altra parte hai solamente Cambiaso. Poi magari, ecco, adesso entra in forma fisica Cabal, ma Cabal era un terzo nella difesa 3 centrale, più un terzino eventualmente, ma non un esterno a tutta fascia. Io credo che la Juve debba provare la soluzione, e lì secondo me Kalulu potrebbe anche star bene, la difesa 4, quindi Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso, oppure Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, difesa 4.
Buonasera Radio Bianconera, a mio modesto avviso il modulo attualmente adottato da Tudor 3-4-2-1 è il migliore possibile per valorizzare la rosa della stessa Juve, come dice anche Camillo De Michelis, che forse, visto che sta attualmente giocando seppur nelle categorie minori, ne sa molto di più di chi si propone come sapientino. Vittorio, guarda Vittorio, Camillo è un grosso intenditore di calcio, però ti assicuro che anch'io ho giocato a calcio per tanti anni, fino alla prima categoria in Abruzzo, caro Stefano Discriti, con la neve giocavo. Però insomma, un po' di anni anche noi che siamo solo. Poi ognuno ha le sue idee sul calcio, ragazzi. Detto che Camillo ovviamente è molto competente. Finalmente uno che dice chi è Discriti. No, vabbè. Finalmente uno che dice una cosa sacrosanta. Discriti ha detto finalmente che il VAR, immagino si riferisca al VAR, prende le decisioni al posto dell'arbitro e che l'arbitro non conta più nulla. Mettiamo allora un robot a centrocampo e facciamola finita. Stefano da Roma. Stefano, in realtà sul fatto che ormai conti più il VAR che l'arbitro lo stiamo dicendo da tanto, anche perché Stefano, gli arbitri, tanti, ripeto, senza personalità, e quindi come vengono chiamati? Vengono condizionati dal VAR. Ecco perché dico io, cambiate protocollo. Sullo stesso episodio non ci si può rivolgere una volta al VAR e una volta no, va seguita una linea netta. E soprattutto, arbitro mio, se ti chiamano, se tu sei indeciso o se invece sei ancora convinto delle tue idee, decidi tu, non il VAR. Se poi è palese, Stefano, no, si cambia.
Assolutamente sì.
E questo è il problema vero, cioè, secondo
questo
me.
Questo è il vero problema. Cioè, se Rapuano era convinto della decisione presa in campo su João Mario, dice sì, ok, l'ho rivista, però a me non mai convinto.
Basta.
Lì un arbitro, diciamo, di polso ti dice no, basta, no, non è, per me è così e basta.
Occhio, perché se la Juve non ingrana, rischiamo che con la prima offerta seria il Diz ci saluta. Se per battere il Verona non bastano i vari Thuram, Locatelli, siamo veramente nella bumbu più totale. Ho paura che anche questo anno sia uno di quelli transitori. Alcan, vendi la Juve. Luca, buonasera RBN, il cambio di modulo, sono d'accordo, però la difesa a 4 chi imposta? Anche adesso non imposta quasi nessuno. Deve scendere Locatelli, centrocampo a 3, Locatelli, Durame e chi? L'altro, Koopmeiners è un incubo, l'attacco è forte, quindi per il cambio modulo ci sono due problemi: difensore che imposta e il terzo centrocampista. Zio Franco da Vasto, caro zio Franco, ti faccio rispondere da Discriti.
Il centrocampo purtroppo è un grande problema, però ti ripeto, se riuscissimo a passare al discorso, sembra poi alla fine che ci stiamo focalizzando su quello, ad un centrocampo a 3, a quel punto comunque sia con Thuram
pronto sempre a fare la doppia fase, con Locatelli diciamo regista basso e Coppa Miners recuperata a quel punto, o comunque si proverebbe a recuperare, sarebbe meno la frattura rispetto al resto della squadra, no? E quindi lo stesso Ildiz magari messo a trequartista ti farebbe ancora di più da collante, e poi le due punte davanti, poi il tridente l'abbiamo detto, lo diciamo dall'anno scorso, lo diciamo.
Effetti, lo diciamo,
cioè,
bene,
ma
bene.
L'avevamo detto anche da Allegri, da due anni, cioè alla fine a noi non ce ne frega niente se lo mette tridente in linea, se mette il trequartista, se mette due trequartisti,
purché li metta tutti e tre,
però vanno messi, perché poi alla fine veramente c'è, come giustamente ha fatto notare prima Quintiliano, abbiamo sulla carta l'attacco più forte della Serie A, però se poi alla fine mi metti Openda a fare l'esterno di sinistro, Davide me lo metti a fare il trequartista dietro, cioè alla fine hai tutti questi giocatori, ma che ci fai? Cioè, chiaramente la Juve è un problema di fondo, è il mercato che non è per il 3-4-2-1. Per me, io continuo a pensare che il mercato non sia stato fatto in vista del modulo utilizzato da Tudor.
Vai Fede.
Ciao ragazzi, Alfi da Bassano. Allora, ciao. Sono d'accordo su tutto quello che dite, quello che dicono gli altri, però io credo che Tudor in questo momento sia anche un po' prigioniero del fatto che deve far giocare sta cosa che si chiama Coop Maynes.
Sta cosa.
E che non va, c'è poco da fare, abbiamo sbagliato perché... chi lo sa perché, magari lui non si trova bene così, gioca in un altro modo, nell'Atalanta giocava a uomo, era un po' diverso, attaccavano tutti, e quindi io credo che Tudor bisogna aspettare almeno 4-5 mesi per vedere la sua squadra vera, fisica, forte, e quindi fino alla fine forza Juve. Ciao ragazzi.
Grazie a te, Bassano del Grappa. Ti piace la grappa, Stefano?
Assolutamente sì.
Ah sì? Vabbè, allora te ne porterò una dal Vaticano.
E dai, allora, forza!
Allora, con questi giocatori si potrebbero fare parecchi moduli, tipo 4-1-4-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, oppure il 4-3-3. I due mediani in centrocampo, per poterli reggere, devono avere ali al lato e degli attaccanti davanti estremamente potenti e disposti al sacrificio. O essere due Kanté, grazie, allora cambia tutto. Daniele, il rodigino, Kanté, magari, sono d'accordo con Discreti, strano. Ci vuole un allenatore tipo Fabregas, che imposti un gioco basato sul possesso palla. Per vincere, tanto e spesso, bisogna avere un gioco da big, non difese a contropiede. Tudor non può farlo nemmeno con un 4-3-3. Ivan da Ravenna, Ivan sperando che però il possesso palla non sia sterile come quello che abbiamo visto con Thiago Motta. Vai Fede.
Buonasera di Bianconera, sono da Roma. Io mi immagino Tudor quando sente Rocchi che dice: sì, abbiamo sbagliato, ti abbiamo fregato due punti.
Però
stai calmo, no, non esagerare. Io mi immagino Iacchetti quando dice: che hai detto? Dillo, vengo giù, dillo. Stessa scena.
Diciamo che sono per una cosa molto più seria, Iacchetti. Avanti.
Io Quinti, Marco da Imola.
Marco.
Ma, a parte che Rocchi dovrebbe anche moderare le sue parole.
Esatto,
perché
bravo.
Mi sembra che
Tullio
si sia espresso in maniera molto pacata e con toni molto civili. Ha semplicemente fatto notare due cose che non stavano né in cielo né in terra. Cioè, in una maniera molto tranquilla, molto pacata. Cioè, forse lui si confonde, non so, se l'avessero fatta Mourinho, se l'avessero fatta Conte, delle cose del genere, allora forse magari i toni erano anche diversi, ma proprio veramente, dai, vabbè, lasciamo stare. Forza Juve, forza Tudor, e non fossilizzarti su quel modulo!
Oh, ecco, vedi, come avanti. Dice Discreti, quindi scrivete: caro Tudor, caro Kupmenes, caro Bremer, caro Vlahovic, caro Ildiz, fate un po' voi, ma scrivete questa, non è Natale, però siccome il primo momento un po' di difficoltà della Juventus, cercate cosa volete chiedere a chi, fate un po' voi. Buonasera, salvo da Gevesberg, mi sa di birra questo nome. Io scriverei a Tudor e chiederei che se veramente ama la Juve mettesse in condizione di rendere i suoi giocatori il reparto più forte dell'attacco, lo sfrutti, la Juve viene prima di qualsiasi cosa, ecco, sfruttare l'attacco lo stiamo dicendo anche noi. Ciao ragazzi, fino a quando l'uso del VAR rimane questo, altri che quello che dico io, vedete, ad interpretazioni, ci saranno sempre problemi e polemiche. Io, oltre ad essere tifoso della Juve, seguo anche la Lega Pro e vi devo dire che quest'anno, con l'introduzione del VAR a chiamata, si sono eliminate tutte le polemiche, perché sono le squadre a chiamare su una decisione da loro dubbia. Stanno sperimentando questo, ma non dal varista. Come mai non viene introdotta anche in Serie A? Forse perché in Serie A gli arbitri, con il VAR a chiamata, non potrebbero indirizzare la partita a modo loro. Antonio da Caserta. Antonio, è più il VAR che decide, secondo me, più che gli arbitri. Però questo, la Lega Pro, mi pare di capire, di aver letto, che siano sostanziali un test a chiamata, no? Uno o due a chiamata a partita, o uno o due a squadra, e poi, se dovesse andar bene, forse proverebbero, da quello che ho capito, anche in Serie A. Vai, Fede.
Siamo finita, sembra stare a giudicare allenatori, giocatori, arbitri. Oh, ma che sta diventando qua?
Vabbè, non ti arrabbiare, però, senza nome, se sembra quasi una minaccia. Non è che usciamo fuori e c'è questo amico sotto, Stefano. No, non so a chi si riferisse. Noi non giudichiamo nessuno, stiamo cercando di analizzare quello che succede, cercando anche di sperare che magari qualcosa cambi, perché già da sabato, a mio avviso, Tudor, quindi la squadra, perché non è solo Tudor ovviamente è il capo di un gruppo, che però poi deve rispondere presente allo stesso gruppo, che cambi qualcosina. Io, quando vi dicevo, Stefano Deschedi si divertiva, no? Oh, abbiamo vinto con l'Inter 5-4, poi abbiamo pareggiato in rimonta con il Borussia Dortmund. Io dicevo, io non sono proprio contento, perché 7 gol sono tantissimi, è antistorico rispetto alla Juventus, così come poi ne ha preso un altro con il Verona, rischiando anche di perdere quel match. E quindi, giustamente, come diceva Michele prima, Fratini, alla fine la Juventus in una settimana ha preso 8 gol, seppure 5 più 3, diciamo così, in due partite con due avversari, diciamo, forti. Non è normale. Quindi bisogna ritrovare l'equilibrio, e ovviamente poi anche il discorso maggiore nella fase realizzativa, bisogna essere un po' più decisi, visto che sulla carta la Juventus è un attacco forte, però Open Da vale veramente tanto? Questo dobbiamo ancora capirlo, ragazzi. De Vide, che ha fatto tanti gol in Liga 1, che è una cosa un mondo diverso dalla Serie A, riuscirà anche nel nostro campionato a fare tutti quei gol? Queste sono le domande. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Mariano.
Ma
io so che voi non potete dirlo, perché giustamente siete dei giornalisti, dei professionisti, e io comprendo le motivazioni, ma è ovvio che in quello che è successo l'altra sera non c'è nulla da interpretare, perché ti sentivo parlare quindi di la regola deve essere chiara sul fallo di mano, ma secondo me Rocchi, quando ha fatto la riunione, e Tudor lo ha detto, è stato chiarissimo con i dirigenti delle squadre, con i giocatori, con gli arbitri. Una palla inattesa con un movimento congruo del corpo non è mai calcio di rigore.
Però devi interpretare.
Quindi non c'è da interpretare, perché pure lì gli hanno detto nel microfonino, nell'orecchio, che doveva dare calcio di rigore. La malafede c'è, purtroppo.
Io non, di malafede non parlo, però ti dico, Mariano, che anche quello che dici tu è giusto, però conviene con me che la palla in attesa, anche quella è interpretabile. Addirittura ieri qualcuno aveva messo in dubbio il rigore in favore del Pisa, quel fallo di mano, dice, ma come, la mano è già in larga prima ancora che tiri, anche se ha sbattuto prima a un altro giocatore il pallone, ha carambolato e poi è andato sul braccio, il braccio era già largo. Insisto, soprattutto ma in generale, questo dico, Mariano, ma soprattutto sui falli di mano, secondo me, se non si vuole continuare, perché già siamo veramente a 5-6 errori gravissimi, se non si vuole continuare con tutto questo caos, a mio avviso mettessero una regola, insisto io, non interpretabile, perché anche in attesa qualcuno può dire no, secondo me invece era attesa. È chiaro che il discorso di Giovanni Mario nemmeno l'ha vista, aveva gli occhi chiusi, è saltato, non l'ha, però c'è sempre quel minimo di interpretabilità. Invece non, secondo me, il fallo di mano in area, mettessero una regola secca che nessuno può interpretare nulla, rigore, rigore, non rigore, non rigore, punto. Io la vedo così, ragazzi.
Ciao ragazzi, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Eugenio,
io dico una cosa sola: per favore ridateci gli arbitri
umani
come Lobello. Ciao, grazie.
Eugenio, lo so, magari, caro, te lo ricordi Lobello? Oh, Renato, tu?
Allora, c'è da dire una cosa, perché lui ha detto Lobello, non sappiamo però l'età, perché sappiamo benissimo che c'è Concetto Lobello, ispiratore dell'arbitro di Lando Buzzanca, quindi no, e poi c'era Rosario Lobello, che è, diciamo, quello con cui siamo cresciuti. Quindi i Lobello sono due,
secondo me quello originale.
Quindi il Concetto Lobello, quello proprio,
immagino di,
cioè,
sì,
proprio...
immagino di sì, immagino di sì. Allora, Pierre dice: discreti, l'hanno visto nei peggiori bar di Caracas e dei Castelli, non sembrava per la pace. Stefano, devi avere un programma tuo, Pierre, fate questa raccolta firme.
Raccolta poi, firme da mandare a Federico Rossi, regia che non mi vuole.
Più in realtà il bar di Fregene, Fregenes, più che Caracas in questo caso. Allora, 340-5424, letterina non di Natale ovviamente, ma pre-partita di sabato, vi ricordiamo, fischio d'inizio ore 18, colpo di tacco con Federico Rossi, Alessandro Santarelli, Claudio Santarelli, Bernardetta Albanese, giusto? Un cognome che mi è molto familiare. Ci sarà poi domenica successiva, caro. Lunedì non lavori, giusto? Ormai tipo parrucchieri Federico Rossi, lunedì non lavora mai.
Ma non lavora perché lui il weekend fa proprio un weekend lungo, parte sempre. L'ultimo l'ha fatto Amsterdam, e quindi si è fatto il weekend a Amsterdam.
Dove c'è Andrea Agnelli che vive lì.
Sì. Infatti si è fatto consigliare.
Così sta con
si
Andrea
è fatto
Agnelli.
Consigliare alcuni, diciamo, alcune vetrine. Federico.
Ah sì?
Sì.
Vabbè, allora facciamo così, caro Federico Rossi, ti do la linea, tra poco di nuovo insieme per l'ultimo tratto di trasmissione.
Fuori di Juve.
Allora andremo avanti fino a mezzanotte, perché sta diluviando. Fino a quando non smetterà di piovere, caro Federico Rossi, staremo qui. Ordiniamo la pizza, non lo so. Stefano Discreti forse dormirà qui, perché a Fregene si sta inondando un po' tutto. Staremo a vedere. Scherzo, però sta diluviando veramente qui a Roma. Allora, Gabriele da Chieti scrive: salve, buonasera, sto avendo il timore che Tudor possa fare in futuro scelte sbagliate come le fece Motta. Speriamo di no, se non addirittura peggiori, considerando che quest'anno la rosa è nettamente superiore rispetto a quella dello scorso anno, soprattutto in attacco. Ma il vice allenatore lo sceglie sempre l'allenatore con il suo staff. A questo punto devo pensare che basterebbe prendere qualsiasi tecnico, anche inesperto, e affiancarlo a uno staff con supervisori. Fino alla fine, Gabriele da Chieti. Non l'ho capito, Stefano, questa. Che cosa vuole dire il nostro amico?
Sinceramente non l'ho capito nemmeno io.
Vabbè. In un'ipotetica difesa a 4 giocherei da destra a sinistra, Cambiaso a destra, oppure Kalulu, Bremer, Kelly e Cabal. Cosa ne dite, Francesco? Cambiaso però di nuovo basso a destra, cambia per l'ennesima volta, forse è meglio esterno sinistro della linea 4 della difesa, secondo me. Marco da Palermo: c'ha quinti, equilibrio è sempre la parola chiave. Capisco che ci si attendesse la vittoria, ma Verona storicamente è sempre stato un campo ostico per la Juve. Purtroppo avevo pronosticato un pareggio, così è stato. Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi oggi. Su col morale, fino alla fine, Marco da Palermo. Il morale sta bene lo stesso, caro Marco. Nessuno estremizza da un non va da un eccesso all'altro, però bisogna analizzare il momento. E un po' di preoccupazione, ovviamente, credo sia giusto che ci sia. Vai, Fede.
Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano.
Marco,
l'ultima frase che ha detto, l'affermazione che ha detto Stefano, la condivido.
Grazie.
Inerente a Tudor, che possa competere sì, ma vincere no. Infatti io sono molto scettico di questo allenatore. Tra l'altro lo vedevo bene come traghettatore, ma con un allenatore come Tudor, senza nulla avere contro la persona, ci mancherebbe, però per quanto riguarda la fase così di fare un contratto prolungato fino al 2027, francamente mi sembra un po' azzardato. Certo è che la squadra è in ricostruzione, ci manca un buon giocatore di livello, di qualità a centrocampo, la fase difensiva va rivista tutta, e fa quello che riesce a fare con la squadra che attualmente ha, però francamente non credo che Tudor possa poterci far sognare a vincere. Forse, dico forse, con la Coppa Italia. Ecco, forse l'unico trofeo che potrebbe alzare, l'ha fatto alzare Pirlo, quindi penso che anche Tudor possa farlo. Ma
quindi grazie Marco, non si è fermato, ma è Marco da Torino. Stefano diceva lottare fino alla fine, ma per cosa, Stefano? Non hai precisato però.
No, sicuramente questa squadra ha l'obbligo di lottare per lo scudetto.
La mia speranza, il mio auspicio.
Almeno fino alle ultime giornate, poi questo sicuramente. E comunque sia fare una bella figura in Champions League e ovviamente andare avanti in Coppa Italia. Chiaramente a questo punto, visto che stiamo parlando di Coppa Italia, possiamo dire che l'avversario della Juventus sarà ufficialmente l'Udinese, quindi ci sarà.
Quando si giocherà?
Non è si giocherà a dicembre, adesso devono solo stabilire
le date.
È impostata come 3 dicembre tutto l'ottavo, però chiaramente ci sarà quella che giocherà la settimana prima, quella che giocherà il martedì, il mercoledì, il giovedì, quindi ancora non è impostato, diciamo, proprio precisamente. Però la prima settimana di dicembre ci sarà Juve-Udinese di Coppa Italia.
Bisogna ricordarlo, giustamente fa bene il nostro amico Cesare da Milano, oggi avrebbe compiuto 69 anni Paolo Rossi, campione del mondo della porta accanto. Eh sì. Buonasera belli di sera, non posso accettare che a 20 anni siamo già stanchi. Questa squadra dopo due partite toste si è sciolta come neve al sole. L'errore è stato fatto quando si credeva che Coppa Miners fosse il Toni Kroos del momento. Comunque anche in difesa abbiamo dei problemi, grazie, un abbraccio Terry, che però derivano dal centrocampo che non fa filtro. Vai Fede.
Ciao, buonasera Mimmo. Io ho detto dall'inizio di questo campionato che il Milan vinceva il campionato, poi non è per queste tre partite che ha fatto, ma ero convinto che Allegri lo avrebbe rimesso in sesto. Poi con un centrocampo come ce l'hanno migliorato, secondo me arriverà a lottarsela con il Napoli fino alla fine, ecco, al nostro motto saranno loro. Io ho anche fiducia nella Juve veramente, perché secondo me la cosa che manca e che è mancata in questi anni è realmente uno stimolatore per questi ragazzi. Questi ragazzi si abbassano con un niente, quindi sono appagati, si appagano con un niente quando vincono due partite e poi si rilassano, perché se no non avrebbe senso esaminare la partita di Verona. Però voglio dire, anche contro tutti e contro tutte, se la Juve non gioca al 120% non può vincere, questo è poco ma sicuro, e quindi l'ha dimostrato a Verona.
Che diciamo così Mimmo, però è preoccupante, no? Se così fosse, come dici tu, sarebbe preoccupante, perché non credo, con tutto il rispetto del Verona, che per battere la squadra veneta occorre essere al 100%, tu addirittura dici al 120%. Mi può dire così se si sfida l'Inter, il Napoli, insomma, però contro il Verona, ragazzi, con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, non me ne vogliono gli amici di Verona, il Verona l'ha battuto anche la Lazio, capisci che poi se tu non la batti, non solo non la batti, gli episodi arbitrali per carità, è inutile che ci ritorniamo, però nella ripresa 14 tiri subiti dal Verona, secondo me non è possibile, io la vedo così.
Beh, non c'era centrocampo che facesse filtro,
lo so, però
squadra totalmente, il secondo tempo è sembrato tipo squadra all'arrembaggio, tutti quelli che possono deciderla davanti, è sembrata proprio una mossa,
ecco perché ti dico un po' di
è sembrata una mossa, diciamo, dell'ultima spiaggia, quando invece c'era tutto il secondo tempo, cioè veramente difficile comprensione la gestione dei cambi di Tudor.
Te lo dico io Stefano, confusione.
Confusione. L'ho detto anche io nel video a caldo, confusione. Ah,
poi mi devi ancora dire quei video, vabbè.
Devo insegnare a fare l'influencer a Quintiliano.
No, influencer, vai Fede.
Buonasera Quinti, Stefano da Bergamo.
Ciao.
Ho visto proprio un attimo fa il Open VAR di Rocky. E credo che ne abbiate già parlato abbastanza del fatto che ha ammesso che hanno preso una cantonata,
due cantonate,
sia per quanto riguarda il rigore che non c'era, il fallo di mano che non c'era, che per l'espulsione di Orban che andava sanzionata direttamente dall'arbitro, dal campo addirittura, e comunque anche successivamente dal VAR. La cosa che mi ha lasciato veramente schifato è il comportamento del DS del Verona, tale Sogliano, che in occasione del fallo di Orban, della gomitata, resosi conto di quello che stava andando incontro il suo giocatore, ovvero l'espulsione, ha messo in scena una vera e propria sceneggiata per distogliere l'arbitro dall'accaduto e in sostanza per attirare su di sé esatto. L'attenzione e ha fatto centro, nel senso che lui è stato espulso e l'arbitro, secondo me, per il fatto proprio che aveva già dato rosso al Sogliano, in qualche maniera ha pensato che bastasse il giallo per il giocatore del Verona. Comunque un comportamento veramente da condannare, riprovevole per un dirigente.
Allora, abbiamo detto in diretta anche noi, la sceneggiata di Sogliano, fatto questa sceneggiata di distrazione di massa, la massa intendiamo non l'arbitro ma di tutto il caso, però ti posso dire, Stefano, l'abbiamo notato, l'abbiamo detto subito, tra l'altro Sogliano è uno dei scopritori di Dybala, perché lui era al Palermo quando presero Dybala,
molto, molto sanguigno Sogliano, sì, sia sì, in campo no, che nei gente. Stavo uno dei pochi, mi ricordo una partita con l'Inter che andò alle telecamere e dice hanno rubato la partita, quindi è uno sanguigno.
Sì, però lì è stato abbastanza disonesto.
Posso dire una cosa?
Però aspettami Stefano, aggiungo per chiudere il messaggio del nostro amico, però non, secondo me ha fatto proprio un errore, cioè l'ha spiegato bene Stefano, non è ammissibile comunque che tu non estrai il rosso, è stato proprio un errore grave quello, di non, è il rosso proprio netto.
Posso dire invece una cosa, proprio tanto siamo nell'ultima fase della trasmissione, che se mi dici i due episodi che sono andati contro la Juventus, io ti dico che è molto meno il rigore,
il rosso, l'ho detto
no,
io.
Che il rigore che il rosso, perché comunque sia
perché dici no? Io sto dicendo la stessa cosa. È più grave non aver estratto il rosso.
No, sto dicendo che
secondo me è
più grave aver dato quel rigore, perché quello è proprio un pallone che sbuca all'improvviso.
No.
Invece lì Orban si va per però comunque lo colpisce prima con la parte.
Ma no, Stefano, quindi ha guardato soltanto, si è disinteressato totalmente, sì. ha preso addirittura la mira. E quindi quello è il rosso, l'ho detto qua.
Il problema di fondo è che poi la Juve ne ha pagate già con Yıldız,
Cambiaso.
La Juve ne ha pagate tutte queste situazioni
per molto meno.
Quindi è quella.
Ha preso la mira, Stefano.
Tra
guarda che
se ascoltate il VAR in occasione del rigore assegnato al Verona, il varista gli dice questo è molto simile ad Atalanta Udinese dell'anno scorso, è molto però non c'è il VAR, non abbiamo il VAR che dice è molto simile alla sbracciata di Cambiaso o che ne so, faccio esempio di Yıldız, nel senso citano il passato solo quando magari hanno interesse.
Allora grazie Giacomo che ci dice, una domanda per Michele che non c'è, però chi è Cambiaso? Vabbè, l'abbiamo un po' detto anche noi. Complimenti, iniziamo bene, già una classifica falsata, un rigore inventato, un'espulsione non data, mentre alla squadra di Conte manca un rigore al Pisa sullo 0-0, al Pisa immagino tu volessi scrivere 0-0, ti pare poco Antonio? Lo so, l'abbiamo detto, quindi a sentire discreti possiamo spararci, io non sono preoccupato, quindi vi saluto Carlo.
No. Possiamo essere obiettivi, questa Juve ha tutto per fare bene ma deve dare una svolta anche da un punto di vista tattico, che non vuol dire che deve cambiare, stravolgere la squadra, ma che deve dare un'alternativa, cioè,
almeno in alcune partite.
Il Verona ha solo un attaccante, ma che ritiene a fare tre difensori centrali bloccati dietro? Infatti. Passi a quattro, i due terzi se spingono sulle fasce e metti un centrocampista in più. E no che tieni la difesa bloccata e poi dopo fai questa confusione che li butti tutti dentro. Cioè, alla fine sembra veramente la mossa della disperazione, ma invece c'era tutto il secondo tempo. Openda sinistra grida proprio vendetta, ragazzi secondo me.
Purtroppo. Vai, Fede.
Ciao, Leonardo da Roma. Allora, la possibilità di cambiare modulo, la svolta tattica, è l'unica, secondo me, che potrebbe quadrare questa squadra. Mi spiego meglio. Davanti lascerei questi due trequartisti con la punta. In difesa però passerei a una difesa a 4, soprattutto se teniamo Caluto terzino destro che è difensivo, e se nel centrocampo a 3, quindi il difensore a cui rinunci, poi lo metti a centrocampo, come vertice basso ci metti Locatelli, che comunque tende a scendere sulla linea dei difensori, quindi saremo comunque ben coperti in fase di non possesso, ma allo stesso tempo alzeremo di più, diciamo, il baricentro, il filtro e il supporto ai trequartisti alla punta.
Da parte di chi però? Chi sarebbe l'uomo chiamato ad impostare dei centrocampisti? Questa è la domanda, ragazzi. Ma davvero vogliamo crearci un altro problema, cioè portare a casa Milinkovic Savic? Non ci basta l'olandese pallido per piacere, lasciamolo lì dov'è, ne abbiamo già tanti di problemi, ce lo dice Stefano. Mentre Franco D'Avasto dice Pjanic costa poco e può essere utile al centrocampo della Juventus. Non sappiamo come stia però Vlahovic. Ma perché neanche Comollini ha pensato a prendere il cosiddetto regista? E poi Openda non capisco perché sia stato acquistato. A questo punto proverei a fare il regista Zegrova, e il Locatelli a sua protezione, e il McKennie di turno o Mister Tudor non lo vede proprio. Enrico, il Duca di Ruvo. Zegrova deve dare sulla fascia perché ti fa la differenza, due campionati fa, non l'ultimo, perché è stato condizionato l'ultimo, come sapete, dal problema agli adduttori e poi l'intervento per quanto riguarda Stefano, è stato operato di pubalgia.
Sì,
però l'anno prima ha fatto tanti assist, no? Lui deve giocare esterno e deve avere più spazio rispetto per esempio a Conceição. Vai Fede.
Ciao zio Quinti e ciao cugino Stefano Discreti.
Ciao
Andrea da Mugnano. Volevo dirvi una cosa, mi metto nei panni di questi arbitri, no? E secondo me loro ragionano così. Se io favorisco anche giustamente la Juve negli episodi che ci stanno, magari si fa polemica e mi possono dare contro, perché mezza Italia è contro la Juve, tutti gli antiguendini, e mi possono dare contro. E si fa polemica e rischio di finire male la carriera o che ne so, meno importante.
Condizionamento al contrario.
Dai. Io che faccio? Favorisco la Juve, così tutti sono contenti, se ne parla poco perché la Juve tanto sta zitta e non parla mai, tranne questa volta che ha parlato Tudor. La Juve sta sempre zitta, si fanno fare tutti, si fanno mandare in B, si fanno buttare fuori dalle coppe, quando non dicono, questi non dicono mai nulla, quindi è meglio che a questo punto andiamo contro la Juve. Può essere stupido come concetto, ma può essere tanto veritiero.
No, no, grazie Andrea, non è stupido, è un condizionamento al contrario. Secondo me alcuni, almeno i primi anni post Calciopoli, spero che non sia più così, a mio avviso agivano in questo modo. Dice tanto, sempre meglio, nel dubbio, non è che partivano però nel dubbio fosse meglio che fischiamo contro. Secondo me questo meccanismo mentale qualche arbitro lo ha avuto, almeno, ripeto, nei primi anni post Calciopoli. Vito da Pisa ci racconta, caro Stefano, un episodio che è accaduto ieri. Ieri sera, essendo di Pisa, volendo vedere anche la squadra della città, non avendo purtroppo le possibilità economiche di permettermi un abbonamento, sono andato a vederla dalle vetrate di un covo di napoletani, ammazza, pizzeria, colonna
dalle vetrate
sembra quasi colonna sonora di tutta la partita. Continua a lamentarsi per il rigore dato al Pisa che non c'era, quando al Pisa ce n'erano stato negato anche un secondo, è vero. Cosa dovremmo allora dire noi dopo Verona? Vabbè, purtroppo questi sono i tifosi. Buonasera Quinti, sono sempre d'accordo con Stefano, cosa gravissima secondo me, ma non questa sera.
È questa cosa grave, è questa cosa
ma
grave.
Non questa sera, quando parla, quando dice che bisogna mettere mano al centrocampo. Certo, sono d'accordo anch'io che bisogna farlo. Il problema era che come lì doveva sistemare i disastri fatti da Giuntoli, è dovuto regalare in prestito Douglas Lewis, forse ti andrà meglio con Nico Gonzalez, se ti sei tenuto il fantasma in casa. 150 milioni per tre giocatori di più non poteva fare Stefano. Però forse però, Stefano forse dice magari non prendi Openda e prendi un centrocampista, non lo so.
Giustamente, come diceva prima Michele Fratini, alla fine sì, i disastri di Giuntoli, ma nella Juve titolare non gioca nessuno di Comollì, cioè sono stati presi dai panchinari, fammi capire, cioè, lascia perdere il discorso poi adesso Davide non Davide, cioè, ma se Vlahovic è il titolare perché è l'unico vero attaccante, se João Mario ancora non è pronto, se Zegrova è l'alternativa con Conceição, se Openda e Davide sono pronti a superare, cioè la Juve ha preso quattro panchinari? Cioè è questo quello che ci stiamo domandando? Alla fine Giuntoli ha fatto malissimo, ma sta a giocare la Juve ed è Giuntoli, gioca la Juve ed è Giuntoli, quindi
ecco perché il mio podcast è pertinente. Attenzione, il ragazzi, mercato non decolla,
a non parlare sempre male di chi è venuto prima, a dare sempre la colpa, perché sennò sembra
quando cambiano le amministrazioni comunali, i partiti e cose,
anche i governi,
i governi, è sempre colpa di quello che c'era in precedenza. Ma guarda, non avete fatto niente, ma quelli prima di noi hanno fatto certi danni, dateci tempo, è sempre colpa di quelli prima. Nella Juve attuale non ci sono titolari di Comolli, quindi è ancora la Juve di Giuntoli.
Allora, Tiziano da Milano, che abbiamo detto no, vi stiamo chiedendo, ma lo state facendo in pochi, però, perché preferite altri argomenti, di scrivere qualcosa a qualcuno. Stefano ha scritto a Tudor, io, ovviamente virtualmente, anch'io però ho scritto a Coop Manners. Invece Tiziano da Milano dice: io scrivo a Radio Bianconera, vogliamo l'immenso discreti per tutta la settimana al tuo fianco, rigorosamente dal vivo, no meet, no it meets. Mamma mia,
dai, dai,
però non ti ha dato ancora l'amicizia su Facebook.
Annaccia.
Probabilmente fare plusvalenza a una squadra completa sono due obiettivi difficili da coesistere, ma Marco.
Posso dire una cosa adesso? Mi è venuto in mente mentre stavo pensando così al mercato giunto, le Juve non... Ma adesso diremo, ma discreti rimpiange pure, farò tre nomi, no? Però dico, a tutta fascia, se comunque hai questa intenzione di giocare con queste, ma comunque UEA ti consentiva di fare tutte le Savona,
chiudiamo la trasmissione.
Adesso dice, se uno rimpiange pure UEA, Savona e tutte le... Cioè, lo stesso un Bangulà. Cioè, nel senso, cioè, alla fine non l'ha proprio visto. Però, se tu vai a giocare con gli esterni a tutta fascia,
li avevi un
ha
paio.
Più senso che giocano questi come alternative.
Per piuttosto... Mortando che Zegrosi sta bene, Stefano.
Ma a tutta fascia non credo che lo possa fare.
Tutta no, però esterno.
No, esterno sempre 4-3-3 o comunque in un 4-4-2. Ma a tutta fascia che 3-4, nei 4 del centrocampo non credo che lo possa fare.
Forse, vediamo. Allora, scusate, ma vogliamo far crescere i giovani, mettiamo su Miretti, Gianni. Salve ragazzi, Grit Show Aurelio dal New Jersey. Sì, siamo stanchi, ma cosa dobbiamo dire del Napoli che ha giocato in 10 contro il Manchester City, eppure ha vinto contro il Pisa, però abbiamo visto anche come. Io i dubbi che avevo, continuo ad averli, sul Napoli e quindi sul Napoli di Conte, mettiamola così, è il doppio impegno, perché Conte, lo sappiamo benissimo, storicamente in Champions non è che abbia brillato, anzi. Vai Fede.
Chi c'è, Stefano Biagi? Ragazzi, ciao. Però ciao. Cambiare modulo, no? Non sarebbe poi giocare a 4 in difesa è un problema per Bremer, che ha sempre giocato a 3? Poi si può sempre adeguare, se uno è fuori classe è fuori classe, però lui ha sempre giocato a 3 e quindi potrebbe poi sorgere un problema, visto che è l'unico fuori classe della difesa che abbiamo. Cosa ne pensate? Cioè, forza Juve sempre, fino alla fine.
Grazie, è vero che Bremer ha giocato sempre a 3, ma se è un fuori classe, come stiamo dicendo, credo che non abbia tutti questi enormi problemi a giocare a 4. Non so come cosa ne pensi tu.
Bremer può giocare anche a 1. Bremer può giocare anche a 1. Quando uno è forte gioca a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 12. Il problema non è tanto Bremer se giochi a 3, a 2, a 4 o a 5. Il problema è: questa Juve ha una rosa per giocare con il 3-4-2-1? Secondo me no.
Dici?
No, oppure devi snaturare dei giocatori. Cioè, devi giocare con un centrocampo con due, Thuram e Locatelli, che parti con almeno 5-6 squadre in Serie A, parti comunque che ti mettono sotto in quella zona del campo. A destra devi snaturare Kalulu, oppure devi comunque sperare che João Mario si ambienti il prima possibile. E là davanti giochi, hai comprato tre, cioè hai comunque tre attaccanti, tre tra virgolette tre punte, prime punte, seconda punte, ma ne fai giocare solo una e l'altra le snaturi, cioè mettendoli da trequartista. Qualcosa c'è che non va.
Sì, questo è vero. Buonasera ragazzi, per me deve giocare David, fa giocare la squadra Josué, anche se il suo compito, il suo mestiere dovrebbe essere quello di fare gol. Buonasera Quinti, sono Gianluca, hai perfettamente ragione, ma così non si può manipolare la realtà, poi la Juve tornerebbe a vincere e questo non va bene. Ti riferisci alla non interpretabilità, secondo me, che devono dare per quanto riguarda alcuni episodi arbitrali. Ciao ragazzi, lui è scarso anche in Serie C con la Next Gen. Monchi lascia la Aston Villa con effetto immediato, lui potrebbe essere il nostro perfetto direttore sportivo. Valerio da Gran Canaria, un vero piacere che Gasperini abbia detto no alla Juve, con lui sarebbe risorto anche Cup Menes. Tudor non è da Juve, Tiziano. Quante ne sa di schede, un cognome che non gli rende giustizia, sempre Pierre, insomma, mi pare di capire un faccia tu face to face con Discreti. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Discreti, sono Michael dal Belgio.
Michael.
Ciao, allora, Michael, a proposito del 4-3-3 e dei singoli, per me sarebbe l'ultima chance per Cup Miners da provare come,
esatto, bravo,
come mezzala, e può esaltare anche le caratteristiche di Azic, che potrebbe fare la mezzala, o di Miretti e di McKenny, che giocherebbe al suo posto finalmente. Poi anche Thuram con mezzala farebbe bene secondo me. E poi a proposito dei terzini,
terzini
per me Joe Mario sarebbe dura a 4, perché non è bravo difensivamente. Forse il titolare sarebbe Kalulu a destra,
certo Kalulu, ah. Infatti Joe Mario è esterno alto, non è ovviamente un terzino. Vai Fede.
Buonasera Radio Bianconera, Luciano da California. Ma vorrei, ciao, sapere una cosa. Nella trasmissione di Cose di Calcio Paolino, Marocchino ha detto che era rigore e che l'espulsione non ci poteva anche stare. Io vorrei capire chi ha ragione, insomma. Marocchino è stato intervistato da Paolino. Ok, vorrei una chiarificazione. Grazie.
Allora, è stato già ieri, qualcuno l'ha anche attaccato, Marocchino. Domenico dice quello che pensa, secondo me ha torto, perché io ero convinto, qui che ha seguito il colpo di tacco, lo ha visto, che anch'io ero convinto che fosse rigore. Poi rivedendo, ricordandomi di questa palla in attesa, mi sono convinto che non fosse rigore. Il rosso l'ho detto subito, dopo appena successo, perché si vedeva, non ha guardato, proprio ha preso la mira. Marocchino pensa così, è un'idea sua, ragazzi, vanno rispettate le idee altrui, eh? Vai Fede.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prague. Se non passiamo a 3 centrocampo a dicembre, ma neanche la prima, Thuram e Locatelli sono scoppiati, c'è finito. Cioè, deve mettersi in testa che deve mettere uno in più a centrocampo, togliere o un difensore o un attaccante, scelga lui, e deve mettere uno in più a centrocampo che faccia correre meno gli altri due, perché sennò si spompano nell'arco di 2 mesi, questi qua non li abbiamo più. Ciao.
Grazie. Allora, Salvo da Catania, che saluto, scrive: ciao Quinti, io scriverei a Tudor di essere più elastico nelle scelte. Proviamo una difesa a 4 e un centrocampo a 3, ne guadagnerebbe la squadra in solidità. Un abbraccio. E questo è un po' anche la mozione discreti, diciamo così. Luca da Terni: nei 4 del centrocampo meglio con Sesau, di Zegrova, se dalla parte opposta metti Cabal. Bremer a 2 deve correre il doppio. E post crociato non so come sarebbe. Luca da Terni: buonasera ragazzi, io solitamente sono d'accordo con Stefano Dischedi, questa volta quando dice che la Juve di Giuntoli non sono d'accordo, perché come lui ben sa non esistono più titolari o panchinari come un tempo. Giuntoli ha fatto disastri più della grandine, che spero abbia smesso. Lui è Motta, Gianfranco da Salerno, a te la replica.
Io ripeto, Giuntoli è sicuramente sperperato alcune risorse importanti della Juventus, nonché sacrificato dei giovani come Huijsen, senza ritornarci sopra. Però ti ripeto, alla fine Giuntoli ti ha portato comunque, in un modo o nell'altro, ti ha portato comunque Thuram, ti ha portato Kalulu, ti ha portato Di Gregorio, ti ha portato Kelly, che comunque si sta confermando in questo ultimo periodo, ti ha portato con Sesau. Cioè, alla fine tutta questa negatività non la vedo. Se ti devo dire, giudicarla adesso, riabilito Giuntoli, do, perché comunque sia io ritengo, e lo continuo a pensare, che Huijsen sia stato una cosa clamorosa averlo mandato via, che Sule, ad esempio, io non avrei mai speso i soldi per Nico Gonzalez avendo Sule e tante altre cose, queste cose qua. Però è inutile magari adesso stare a dire qui adesso finalmente Comolli, cioè Comolli è arrivato, ha fatto 4 acquisti, nessuno di questi è titolare nella Juve, Vuol dire che ha comprato dei buoni giocatori per rinforzare la rosa, ma non ha alzato il livello della squadra.
Allora,
cioè, questo è il discorso. Gli unici che potrebbero essere titolare Openda e Davide, ma io ripeto il mio pensiero. Cioè, se Vlahovic non gioca titolare nella Juve, è solo per una questione del contrattuale. È l'attaccante più forte in rosa nella Juve.
È forse il vero numero 9 per quanto mi riguarda. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, che saluto. Grazie Fede, grazie.
Ciao,
a tutti
Fede.
Voi. Siete stati tantissimi. Grazie ovviamente a Stefano Discreti.
Buonasera a tutti.
A domani, stessa ora, stesso posto.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.